Buongiorno e bentornati e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del terribile attentato in Afghanistan e della situazione più generale del paese. Parliamo delle proteste in Myanmar e di come stanno andando, di come si sta comportando anche la giunta militare nei confronti degli altri paesi del sud-est asiatico e infine delle elezioni locali nel Regno Unito e in particolare l'elezione del Parlamento regionale scozzese. Ok, partiamo con l'Afghanistan, dove appunto c'è stato questo terribile attentato in una scuola media nel distretto sciita di Kabul, in cui sono morte almeno 58 persone, almeno così stando all'ultimo bollettino ufficiale, in prevalenza ragazze, in seguito all'esplosione di una o più bombe. Il fatto è avvenuto sabato 8 maggio. I testimoni raccontano che ci sono state queste tre esplosioni ravvicinate nel distretto di Dasht el Barci, che è abitato dagli sciiti Hazara, che sono spesso, recentemente, insomma negli ultimi anni, sono stati spesso presi di mira dai militanti sunniti, in particolare dal Daesh. Le esplosioni sono avvenute tutte nei pressi o dentro una scuola media, ancora non è chiara del tutto la ricostruzione. Una scuola media che prevede turni separati per maschi e femmine, in quel momento erano presenti le studentesse, di cui appunto che compongono drammaticamente buona parte di queste 58 persone che sono rimaste uccise, mentre i feriti sono almeno 150. Riporta Euronews che ancora oggi all'esterno del Muhammad Ali Jinnah Hospital ci sono dozzine di persone che si sono messe in fila per donare il sangue e ci sono le famiglie delle ragazze che controllano le liste delle vittime che sono state affisse sui muri. Il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, ha accusato i talebani dell'attentato, ma questi si sono, insomma, subito tirati fuori, hanno negato ogni responsabilità, hanno condannato l'attacco, accusando a loro volta lo Stato islamico. Per adesso nessuno ha rivendicato l'attentato, ma la situazione del paese è comunque, che già è uno dei paesi sicuramente più martoriati al mondo, sembra particolarmente instabile. E da questo punto di vista il ritiro dei soldati americani annunciato da Biden, diverse settimane fa, potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione, facendo sprofondare il paese completamente nel caos. Biden, se vi ricordate, ha detto che entro l'11 settembre le truppe statunitensi lasceranno definitivamente l'Afghanistan, ma alcune fonti del Pentagono suggeriscono che l'operazione potrebbe essere completata già entro il 4 luglio, quindi entro il giorno dell'indipendenza. E a complicare ancora di più la situazione c'è anche il fatto che la Turchia, che da anni si occupa della sicurezza dell'aeroporto di Kabul, ha comunicato agli Stati Uniti e alla NATO che anche le sue milizie, che appunto, insomma, le milizie del suo presidio potrebbero essere smobilitate molto molto presto, e ciò potrebbe indurre altri paesi occidentali a smantellare in fretta e furia le proprie ambasciate nella capitale, in una sorta di fuggi-fuggi generale. Insomma, a 20 anni dai primi bombardamenti americani, l'intervento degli Stati Uniti in Afghanistan si sta risolvendo in quella che sembra essere l'ennesima disfatta, perché i talebani al potere erano stati sconfitti in pochissimi giorni, ma nei 20 anni successivi la situazione è tutt'altro migliorata nel paese e adesso sia gli USA che gli alleati non trovano di meglio da fare che lasciare il paese di corsa, perché il prezzo e le energie insomma, da impiegare per restare e tenere in piedi un paese sempre più instabile e sempre più frammentato, sono diventati troppo alti. E il prezzo adesso lo stanno pagando appunto queste ragazze morte nell'attentato di sabato, così come le vittime di tutti gli attentati passati e di quelli che probabilmente seguiranno in futuro. Ok, spostiamoci in Myanmar, dove anche qui la situazione non è certo delle migliori. Continuano le proteste contro la giunta militare che ha preso il potere con un colpo di stato lo scorso 1 febbraio. E attualmente, per sfuggire agli attacchi e ai cecchini delle forze di sicurezza, molti raduni e manifestazioni si svolgono all'alba o addirittura di notte, mentre intanto la giunta golpista ha deciso che non aprirà le porte all'inviato speciale dell'Associazione delle Nazioni Unite, scusate, delle Nazioni del Sud-Est asiatico, la cosiddetta ASEAN, come invece era stato concordato nei 5 punti al vertice ASEAN del mese scorso, vertice a cui aveva partecipato anche l'artefice del colpo di Stato del 1 febbraio, ovvero il generale Ming Aung Hlaing. I leader dei paesi ASEAN avevano in quella occasione votato una mozione per far adottare la fine della violenza, per favorire il dialogo fra i militari e gli oppositori e per garantire il permesso di invio di aiuti umanitari contestualmente a una visita ufficiale appunto di un inviato speciale ASEAN che avrebbe dovuto riferire un po' sullo stato interno del paese. L'accordo era già ai tempi era stato ampiamente contestato a livello internazionale perché appunto i paesi del sud-est asiatico di fatto si erano seduti a un tavolo con la giunta militare per negoziare, quindi è già una sorta di riconoscimento e comunque nonostante ciò anche quell'accordo apparentemente non ha funzionato, tant'è che la giunta adesso si rifiuta di far entrare persone straniere all'interno del proprio paese. In un briefing televisivo il portavoce del Consiglio militare ha detto che in questo momento la giunta sta dando la priorità alla sicurezza e alla stabilità interna e che solo dopo aver raggiunto un certo livello di stabilità e sicurezza collaborerà con delegazioni esterne. Nel frattempo però il bilancio delle vittime continua terribilmente a salire perché sarebbero almeno 774 le persone che sono rimaste uccise negli scontri con l'esercito e più di 3.700 che sono state imprigionate, che adesso sono detenute nelle carceri dei militari birmani. Almeno stando ai dati dei manifestanti, che sono stati diffusi dai manifestanti, manifestanti che l'esercito ha definito terroristi. Va bene, spostiamoci nel Regno Unito per l'ultima notizia del giorno. Perché ci sono state le elezioni locali in tantissimi territori, hanno avuto risultati un po' opposti. In Inghilterra Boris Johnson ha rafforzato parecchio la sua leadership e il Partito Conservatore, fra le altre cose, ha insediato Sadiq Khan a Londra, che però alla fine è riuscito ad essere rieletto sindaco, sebbene con un margine minore del previsto. E ha anche strappato ai Labour un seggio storico, il seggio di Hartlepool, che è una cittadina post-industriale nel nord dell'Inghilterra, roccaforte laburista dal 1974, ovvero da quando quella circoscrizione stessa era stata creata, non era mai passata ai conservatori. In Scozia, invece, dove si votava per rinnovare il Parlamento regionale, il Partito Nazionale Scozzese, quello della prima ministra uscente Nicola Sturgeon, di centro-sinistra, ha vinto invece con un grande distacco, ottenendo 64 seggi su 129 disponibili all'interno del Parlamento. E il risultato scozzese è particolarmente rilevante e in controtendenza con il resto del Regno Unito, perché appunto Sturgeon ha basato buona parte della sua campagna elettorale sulla volontà di indire un altro referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito per poter poi rientrare nell'Unione Europea. Questo è un po' almeno il piano della Premier. Al momento il suo partito non ha una maggioranza assoluta dei seggi perché gliene manca uno, ma l'altro partito a favore dell'indipendenza del Regno Unito, ovvero quello dei Verdi, è arrivato quarto con 8 seggi, quindi significa che al Parlamento scozzese esiste una maggioranza anche abbastanza consistente, esplicitamente a favore dell'indipendenza e più ampia rispetto a quella uscita dalle scorse elezioni. Ovviamente Johnson ha detto subito che un nuovo referendum è fuori discussione, perché sarebbe una fotocopia di quello del 2014, quando vinse il no all'indipendenza appunto scozzese dal Regno Unito con il 55% dei voti. Solo che ovviamente allora, Brexit era ancora una vaga e molto improbabile idea nella testa, di molti britannici, mentre adesso sappiamo com'è andata a finire. Quindi staremo a vedere cosa succede anche in questo caso. Detto ciò, abbiamo finito con quasi un po' di anticipo, quindi io ne approfitto per ricordarvi che tutto il lavoro che facciamo come giornalisti e giornaliste di Italia che cambia, è disponibile gratuitamente per i lettori, e lo è soprattutto grazie ai contributi volontari, appunto, di chi ci legge e chi ci sostiene, perché non abbiamo contributi pubblici, accettiamo solo poche collaborazioni con sponsor che sono molto in linea con quello che facciamo. E quindi insomma, se pensate che il nostro lavoro sia utile, potete sostenerlo facendo una donazione e cliccando su un bannerino che, se state vedendo questa rassegna in video, vi comparirà in alto, a destra o a sinistra, non mi ricordo mai, oppure cliccando in descrizione su, appunto, sul link Contribuisci, sia sul video, sia sul podcast, sia sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.